ancora inizio. Sì, allora, sia i cartoni per la costruzione di un ponte e sia la trebbiatura sono adesso esposti alla mostra su Pizzinato in Villa Galvani e ho pensato di tenere qui questa conferenza sugli affreschi di Parma anche perché uno dei cartoni per trebbiatura Armando Pizzinato lo donò a Don Luciano Padovese e al centro Zanussi come segno di affetto e amicizia. Invece gli altri furono acquistati dal comune nell'83 e oggi, grazie alla mostra, li abbiamo riuniti insieme. Gli affreschi di Parma sono un momento molto importante nella vita di Armando, infatti sono al centro della mostra, in quanto per la prima volta riesce a creare un'arte aperta a tutti, per una committenza pubblica con dei precisi valori etici dichiarati. Il concorso inizia nel 1953 e la realizzazione degli affreschi continuerà fino al 1956. Prima di affrontare gli affreschi volevo mostrare come nella vita di Armando il tema sia dei costruttori, l'interesse verso la classe dei lavoratori è stato sempre presente nella sua attività. E qui questo è un bozzetto creato nel 1936, è l'unica testimonianza di questa tempera che lui eseguì l'Opera Nazionale Balilla di Maniago. A 26 anni, ha appena vinto il concorso Marangoni, che era una borsa di studio di Udine. Il vincitore aveva un contributo di 3.000 lire annue per poter vivere a Roma. Grazie a questa vincita gli viene commissionato questo lavoro, che è la prima decorazione murale di Armando. Decorava l'atrio della palestra. Questo è un bozzetto dove Armando qui crea questa composizione di giovani ginnasti intenti in vari esercizi fisici. Purtroppo la tempera fu conservata fino al 67, quando il comune di Maniago decise di ampliare, di adattare la vecchia opera nazionale Balilla per creare una nuova scuola media, per cui per collegare i due edifici distrussero questa parete e la tempera andò distrutta. In realtà era una bella testimonianza di un giovane artista. C'è un piccolo aneddoto che mi piace raccontare, che la nudità a destra non venne trovata scandalosa dal parroco dell'epoca, che cercò di convincere il gerarca fascista a coprirla, a farla togliere. Non riuscendoci, ci piazzò davanti una pianta che nasconde. Invece, poi nel 1939, sempre la Borsa Marangoni istituisce un concorso, si fondano le città, era tratta da una frase del Duce, a cui partecipano vari artisti, non molti in realtà, tra cui anche Pizzinato. Il concorso sarà vinto da Afro e questa è la prova che Armando presenta per il concorso, che poi fu anche utilizzata come prova per il terzo anno della Borsa Marangoni. Lui dal 36 al 39 vive a Roma e dal 38 al 39 vive nello studio di Guttuso, che è diventato suo amico, ed è proprio a Roma che Armando ha gli incontri più importanti dopo quelli avuti a Venezia con Turcato, Viani e Afro, per fare qualche nome. Dell'immagine ispirata al fascismo, alla frase del Duce, non c'è nulla nella composizione di Armando. C'è questo costruttore di fronte a una pianta della nuova città che dà delle indicazioni, lo sfondo è un ricordo del Friuli, ma quello che è più interessante sulla sinistra sono gli operai che si arrampicano sulle impalcature, che sarà uno dei soggetti, per chi ha già visto la mostra, ricorrente poi nell'opera di Armando. Ecco, qui invece facciamo un balzo e siamo nel 1946 per mostrare come nelle opere di Armando, anche quelle del fronte che vengono considerate le più astratte, Armando ha sempre un riferimento preciso alla realtà. Se c'è qualcosa di astratto è la resa che lui dà del dinamismo che è insito nella realtà vissuta in movimento. A fianco di questa nuova concezione che sposa sia il cubismo di Picasso che il futurismo, Armando dice più che ispirata agli artisti italiani, alla poesia di Majakowski, c'è l'interesse per le classi più umili. Questo è un quadro che si chiama La cena del pescatore, quindi è la famiglia riunita intorno al desinare con questo pesce quasi un simbolo al centro, e poi questo sembra più astratto, ma comunque il titolo è Suonatori ambulanti. Quindi è sempre un'attenzione per i mestieri di strada. E siamo nel 47. Ecco, quando, e qui poi è importante, è dal 46 al 49 e soprattutto, ma poi è solo col 3 marzo del 50 che l'esperienza del Fronte Nuovo si esaurisce, Armando è uno dei promotori e uno dei membri più attivi del Fronte Nuovo delle Arti, che è stato il primo movimento artistico italiano dopo il fascismo e dopo la fine della guerra. Era un gruppo di artisti che si è riuniti da Giuseppe Marchiori e che su una base, non, teoricamente non molto forte, ma comunque uniti dallo spirito di creare una nuova arte per una nuova società, si erano ritrovati. Il Fronte Nuovo inizia a Venezia nell'ottobre del 1946, la prima mostra ufficiale è del 1947, ma non fu un grande successo, ebbero solo critiche e si tenne a Milano la Galleria della Spiga, ma è solo nel 1948 che, presentati alla Biennale di Venezia, hanno un successo clamoroso e vengono riconosciuto come movimento di livello nazionale. La Biennale del 48 è stata tra le migliori edizioni della Biennale, soprattutto perché era la prima dopo la guerra e anche perché per la prima volta si videro in Italia tutti gli artisti che 20 anni di regime fascista aveva vietato, da Picasso a Matisse, agli espressionisti tedeschi, tutti quelli che poi i nazisti consideravano arte degenerata. Due sono stati i momenti principali: il Fronte Nuovo per le sale dell'arte italiana e la collezione Peggy Guggenheim come movimento internazionale. Poiché il padiglione della Grecia non era stato utilizzato, Pallucchini offrì alla Guggenheim la possibilità di esporre la sua collezione a Venezia, e per la prima volta in Italia fu possibile vedere opere di Pollock, di Giacometti, di Picasso, di Mondria, tutto il meglio. Guggenheim poi era particolarmente fiera di avere il suo nome tra i vari membri partecipanti, essendo tutte nazioni, lei che era stata costretta a fuggire dall'Europa per paura della guerra e anche delle persecuzioni contro gli ebrei dei nazisti, ritornare in tempo di pace a Venezia e vedere il suo nome tra le bandiere dei vari stati che partecipavano era un motivo d'orgoglio. E la cosa più importante è che acquista un solo quadro in questa biennale ed è un quadro di Armando, 1° maggio del 1948. Sì. Per cui, se da una parte Pizzinato aveva apprezzato il gesto, anche lusingato dal fatto che un suo quadro fosse stato scelto, dall'altra parte cominciò ad avere dei dubbi sulla efficacità dell'arte astratta nel veicolare determinati contenuti etici o politici o anche sociali. Lui non voleva un'arte per un'elite di raffinati intenditori, ma un'arte che fosse facilmente comprensibile a tutti. Per questo motivo, quando nell'ottobre del 1948, alla Casa dell'Alleanza della Cultura di Bologna, che era un'organizzazione di sinistra, viene organizzata una mostra di arte italiana, Armando partecipa, ma nel novembre del 48 su Rinascita esce un articolo che non è firmato, ma viene da tutti attribuito a Togliatti, che era il direttore della rivista. E questo articolo è un attacco molto violento contro l'arte astratta, definita in maniera anche abbastanza grossolana come un cumulo di scemenze, cioè proprio dico, perché chi credono di prendere in giro, è solo l'arte astratta, è solo una scemenza, non c'è nulla da capire. E il dibattito che nacque in Italia tra figurativi e astratti iniziò in questa maniera, tra le peggiori in un certo senso, perché comunque il dibattito tra arte astratta e arte figurativa interessò tutta l'Europa e anche l'America per tutti gli anni 50, e si potesse anche poi nel 60, ma è solo in Italia che acquistò una carica di veemenza che provocò moltissime rotture anche di amicizie. Per esempio, mentre Armando aveva guardato con diffidenza l'acquisto da parte di una miliardaria americana di un suo quadro, cercava di capire le ragioni della dirigenza comunista. Occorre anche ricordare che questo è un momento particolare dell'Italia. Da una parte, dal 45 in poi, siamo in un periodo in cui l'Italia è completamente distrutta ed è l'unico momento della storia italiana dove si può coltivare l'illusione di poter cambiare tutto. Partendo da zero, dalla tabula rasa creata dalla guerra, si poteva costruire una nuova società. Per Armando la nuova società era la società dei lavoratori. D'altra parte, fino al 47 c'era un'intesa politica di unità resistenziale, per cui il PC partecipava al governo. Nel 46 c'è il referendum monarchia-repubblica, nel 47 ci sono le elezioni e la DC con De Gasperi guadagna la maggioranza e il PC passa all'opposizione. Tutto questo si riflette anche nel dibattito artistico, perché da questa data in poi, soprattutto dal 48, si può dire che inizia la guerra fredda anche in Italia. Per cui la commissione culturale del Partito Comunista, fino al 45 aveva guardato gli intellettuali con una certa diffidenza, in un certo modo erano assimilati a decadenti borghesi. Con Togliatti nel dopoguerra, recuperando la figura di Gramsci, si recupera anche la figura dell'intellettuale organico, per cui anche l'intellettuale può partecipare alla costruzione di una nuova società con il proprio lavoro. E fino al 47 le istanze dei movimenti europei vengono coltivate e anche sollecitate, per cui per i primi due anni si assiste a un recupero del ritardo imposto dal fascismo. Ecco perché l'interesse verso Picasso, che prima era simboleggiato da Guernica, che era diventato un simbolo della lotta antifascista, ma adesso finalmente si possono vedere anche altre opere, poi l'espressionismo tedesco, quello francese, l'opera di Matisse e tutti degli altri artisti che vivevano a Parigi. Con l'inizio della guerra fredda, nel partito si impone la linea sdanovista, per cui si guarda con diffidenza ai movimenti europei e si incoraggia un realismo di tipo sovietico. L'attacco all'arte astratta era finalizzata a questo scopo ben preciso. Questo dibattito entrò anche all'interno del gruppo del Fronte Nuovo, che doveva organizzare la propria partecipazione alla Biennale del 50. Ci furono varie posizioni. Vedova, per esempio, dichiarò che mai il partito gli avrebbe imposto cosa dipingere, ha avuto la posizione più libertaria. Era anche vero che il catalogo criticato da Togliatti in copertina aveva un suo quadro, quindi si era sentito più preso di petto. San Tommaso invece difendeva l'arte europea, tutti i nuovi ismi venuti dalla Francia e dalla Germania, e Armando rifletteva su qual era la via migliore per un intellettuale per operare attivamente nella società. In questo era molto unito a Guttuso, il quale aveva già scelto l'adesione al realismo. Però se per Guttuso non si trattava di cambiare stile, in quanto le opere del fronte poi continuarono con quelle del realismo, Armando invece prende la decisione, anche un po' sofferta, di abbandonare la stazione per passare all'arte figurativa. Questo è un quadro che abbiamo esposto nella mostra ed è segna il momento del passaggio. Siamo nel 49, si intitola Bracciante ucciso, questo è il periodo delle lotte agrarie e degli scioperi delle fabbriche, il ministro Scelba che ordinava di sparare alla polizia, di sparare contro i manifestanti, ed è il primo quadro di protesta, l'operaio caduto tra le ruote della bicicletta, e si può notare un inizio di figurazione ma all'interno di una composizione che resta ancora legata a istanze cubiste. Affiorano la falce e martello in alto a sinistra e i pugni alzati in alto a destra. Armando l'ha sempre detto di essere stato un artista di parte, lui aveva scelto una posizione ed è quella che difende. Quando il 3 marzo il fronte nuovo, Guttuso e Pizzinato abbandonano il fronte nuovo e il gruppo si scioglie, Armando partecipa con questo quadro alla Biennale del 50, dove il movimento realista fa la sua prima apparizione. Questa è un'altra opera che abbiamo in mostra ed è tra le più importanti create da Armando e anche tra le più importanti della seconda metà del Novecento. La figura del bracciante ucciso, che qui è in un'immagine di sconfitta, ritorna invece come l'angelo che vola sopra gli operai e la folla dei contadini. Questo quadro è un omaggio al manifesto di Marx e ancora una volta Armando crea un umanesimo socialista, perché d'ora in poi l'uomo sarà al centro delle composizioni, però sempre con una chiave simbolica molto forte, in questo caso poi la bandiera rossa in alto denota il campo di appartenenza. Poi è un quadro che rimane importante all'interno della storia dell'arte, anche se non altro perché Guttuso nel funerale a Togliatti riprende la stessa composizione, e per cui se uno ha in mente questo quadro che adesso è al Mambo di Bologna, rivedrà la struttura su impalcatura degli operai in alto e poi la folla dei partecipanti al funerale in basso, ripresa dal quadro di Armando. Questo è un lungo preambolo per arrivare poi ai cartoni. Questo è la risposta che dà Armando allo scritto di attribuito a Togliatti, è un articolo che compare sull'Unità intitolato Gli artisti chiedono pareti da dipingere. In questo articolo Armando spiega come i re e i papi hanno avuto dalla loro parte gli artisti che hanno eternato la loro gloria. Così adesso il partito deve farsi carico di creare occasioni di committenza per gli artisti per poter celebrare la storia comune dei lavoratori e quindi creare tutto una nuova mitologia dove il lavoratore e il partito che li rappresenta hanno la loro posizione principale. Qui siamo nel 52, scaricatore di sale, ormai Armando ha abbandonato, ci ha messo quasi 2 anni per abbandonare tutto quello che era astratto e creare un nuovo tipo di arte più legato al realismo, con composizioni che hanno sempre un riferimento alla realtà. In questo caso sono i lavori che poteva vedere effettuati sulle rive della città dove abitava. Come ho anche spiegato, lui usa spesso come ispirazione la fotografia e usa questa tecnica come del fermo immagine, dove l'opera, la rappresentazione è bloccata in un istante che mostra gli operai al lavoro. Però per arrivare a questo grado di realismo si interessava anche a fotografare con la propria macchina. E qui ho dato 2 esempi. Questo è un fotogramma un po' sfocato, ma di una fotografia di Armando Pizzinato, dove sulle zattere ha fotografato gli operai che stavano scaricando il sale. E poi un altro esempio è questo quadro, scaricatori di carbone, che... Ah no, vedi, questo è saltato. Vabbè. Niente. Beh, comunque, in archivio Patrizia possiede la fotografia presa dallo stesso rullino di quello precedente, dove invece nella peata si trovano questi operai che scaricavano il carbone. Questo era per dimostrare che poi l'interesse, Armando poi aveva organizzato nel 50 una mostra sul Delta per denunciare le condizioni di povertà dei pescatori che vivevano sul Delta del Po nella provincia di Rovigo, e era comunque anche attivo all'interno del partito, di cui appoggiava sempre ufficialmente tutte le posizioni. Poi invece nel privato delle sue lettere esprimeva tutti i suoi punti di vista anche di dissenso. Ecco, questo è, qui siamo arrivati con Scaricatori di Carbone, siamo nel 53, che è l'anno che lo vede, che vede la nascita del concorso per gli affreschi di Parma. È la prima volta da quell'articolo del 49 che gli si offre la possibilità di creare, di dipingere una parete. Nel 52 Armando insegnava affresco all'Istituto Artistico Toschi di Parma. Ecco, la provincia di Parma era, il presidente era Savani, che era un avvocato comunista ex partigiano, e aveva avuto quest'idea dopo il bombardamento su Parma. Era stata ricostruita una parte del palazzo, e in questa sala adibita a sala consiliare voleva che fosse affrescata, e comunque si sperava che poi di collegare il palazzo della provincia alla pilota, e poi successivamente, quando questo collegamento fosse stato realizzato, si sarebbe creato la vera sala consiliare. Di questo progetto non venne, la sala consiliare decorata da Armando è quella che è ancora adesso in funzione, e il collegamento non venne mai fatto. Questo è un piccolo schema di Armando che ho voluto pubblicare qui adesso, perché vediamo scritto in alto decorazione della sala del consiglio, adesso senza occhiali vedo male, circolo di affreschi, palazzo della provincia, anno dal 53 al 56, pittore Armando, architetto Calascarpa Arredamento. Perché comunque Armando riuscì a coinvolgere Carlo Scarpa per tutto quanto riguarda l'arredamento della sala. La decorazione pittorica riveste tutte e quattro le pareti della sala per una lunghezza di 1,40 m e per 4,20 m di altezza. E questo è anche un motivo d'orgoglio, perché alla fine per un artista che ha sempre lavorato sul cavalletto, a parte la tempera di Maniago, è la prima volta che decora 150 metri quadrati di affresco, quindi un grande sforzo anche fisico oltre che intellettuale. In più, poi, lui l'ha sempre considerato un ciclo e non episodi staccati, in quanto, come scrive, il ciclo di affreschi è suddiviso in 6 episodi: siesta, costruzione di un ponte, muratori, che è un trittico per lui del 54, nel 55 Parma oltre Torrente 22, Decidio di Bosco del 44, e come sesto i contadini, la trebbiatura che è l'ultima parete affrescata nel 56. Poi dopo la nota che le misure sono state date dal pittore Attilio Rossi. Ecco, questa è una foto della sala, il concorso del 53, ma Armando poi inizia nel 54 alla decorazione. Nel frattempo l'architetto della provincia si ritira dal lavoro e Armando chiede a Carlo Scarpa di partecipare, ed è Carlo Scarpa che disegna i tavoli, le sedie, la divisione tra il pubblico e il consiglio in legno, i coppi termosifoni, l'illuminazione, i termosifoni, è sempre Carlo Scarpa, il pavimento, Carlo Scarpa che disegna la struttura in pietra per delimitare gli affreschi. Insomma, è un'opera completa, che ancora esiste, che ha rischiato nell'85 di essere distrutta, perché all'epoca il Consiglio voleva smontare tutto, staccare anche gli affreschi per creare una nuova sala. Fu l'intervento di Quinta Valle, la protesta di Quinta Valle, che bloccò questo. così dice, intervento distruttivo e riuscirono a distruggere forse il pavimento, credo. Però poi l'hanno rifatto e adesso è ancora utilizzata come sala del consiglio. Non si erano reso conto cioè, sia dell'importanza degli affreschi, ma anche, soprattutto, anche dell'intervento di Carlo Scarpa. Come ho già accennato prima, inizia con la parete della costruzione di un ponte. Nel 1955 crea. Questa è la parete della presidenza, in quanto nel concorso c'era l'obbligo. Il concorso chiedeva che venisse rappresentata una scena della vita industriale e una della vita della campagna per mostrare le due attività economiche della provincia. In più doveva essere presente lo stemma della provincia, che è in bronzo in questo caso al centro. La composizione poi, come vedremo, è un disegno di Carlo Scarpa. E poi di fronte abbiamo, ecco, al lato opposto della presidenza, da dove il pubblico può assistere, ci sono i due momenti, l'eccidio, la barricata di Parma del 22 e l'eccidio di Bosco. La barricata ricorda l'insurrezione popolare contro le milizie, le camicie nere di Italo Balbo, che riuscirono a, furono i proletari di Oltretorrente che riuscirono a cacciare le camicie rosse, le camicie nere da Parma, e a fianco invece. Ricordo il momento in cui il comando partigiano di Parma venne accerchiato dai nazisti e subì delle pesanti perdite. E come ultimo, nel 1956, la parete più impegnativa, Armando crea Trebbiatura. Sia costruzione di un ponte che Trebbiatura sono due momenti di lavoro collettivo dove gli uomini si riuniscono per un fine comune, ed era questo il messaggio etico che Armando voleva rappresentare. A fianco poi abbiamo, poi, proprio perché lo considerava un ciclo, Armando ci tiene in particolar modo agli angoli, in modo che la composizione potesse ruotare sotto lo stesso cielo azzurro, potesse continuare sotto tutte le pareti. Per cui alla scena principale della Trebbiatura, a fianco c'è l'albero dove c'è un fanciullo che osserva la scrofa con i maialini, che è nella parete opposta. Qui poi si innesta su il lavoro, sì, sul lavoro. E poi inizia sieste lavoro e la costruzione di un ponte per arrivare poi dall'altro lato alle barricate e all'eccidio di Bosco. Ecco, qui allora, qui siamo nel 54 nello studio di Pizzinato con Zaira e la figlia Patrizia. E allora, Armando si era, Pizzinato, si era accorto che in estate gli affreschi si asciugavano troppo presto, per cui di solito disegna i cartoni in estate e poi dipinge ad affresco nell'inverno e primavera successiva. Poiché non aveva uno studio con pareti particolarmente alte, ha inventato un sistema, aveva creato una specie di struttura con dei rulli, in modo che comprando questa carta da spolvero larga 1,80 m, sistemata su questa struttura, poteva ruotarla su e giù e disegnare. Una volta completato la striscia, passava a quella successiva fino a creare tutta la composizione. Finiti i cartoni, li trasportava a Parma e, usando il cartone, lavorava sull'intonaco fresco, prima delineando le figure principali, poi col pennello verde ricreando le silhouette e poi dipingendo direttamente ad affresco secondo le giornate. Ecco, questa è sempre una foto conservata in archivio dove vediamo i bozzetti che aveva presentato al concorso per Parma. In alto vediamo la costruzione di un ponte che era già stata abbozzata nelle sue linee principali. Mediano a sinistra, parzialmente nascosta, sono le barricate, adesso c'è l'eccidio di Bosco. Di questi due, Armando poi distrusse la maquette e utilizzò i due dettagli per fare delle composizioni che poi mostrerò in seguito. In basso invece abbiamo la prima idea per l'attrebbiatura dove, ecco, Armando dice che la Xala era sgraziata, non aveva una forma particolarmente allettante. In più era anche, aveva anche molte finestre. Ce n'erano 8, una riesce a toglierla, quindi ne rimangono 7 più le due porte. Con la prima idea per l'attrebbiatura sembra quasi che volesse usare le finestre o le porte, come in questo caso le porte, come effetto trompe-l'œil per la casa sul fondo, quindi ricreare una specie di aia dove si svolge l'attrebbiatura. Poi vedremo in seguito come invece la composizione prende uno spirito molto più libero e anche radioso. Ecco, qui abbiamo invece quella che può essere una prima idea per il concorso di Parma che poi Armando abbandona, perché non sono ancora riuscito, ma neanche Patrizia, quindi siamo in due, a capire quale parete fosse, perché avendone tolto una non si sa allora, se è la parete per l'attrebbiatura o per costruzione. Ok, allora l'altra parete, quindi le altre tre. Allora, in questo caso, se sono tre finestre, qui possiamo vedere tre arti rappresentate. Allora, questa è un'idea di Patrizia, non mia, ma comunque la sposo in pieno. Il direttore d'orchestra può essere Toscanini, che era di Parma, o Verdi. Lo scultore è Antelami e il pittore sotto una cupola è il Correggio, come se fosse un omaggio alle arti maggiori, agli artisti più rappresentativi di Parma. Questo era un altro dettaglio della prima maquette, un angolo di cui dunque riconosco solo la figura in basso di una ragazza intenta a leggere, però il resto devo ancora decifrarlo, possiamo fare una prova, sì. No. Però poi sempre un altro angolo, invece sono i guardiafili, che è un'idea che poi aveva già espresso in arte in due quadri, uno del 49 e uno del 51. Ecco, e questo è il dettaglio che abbiamo visto in grande, che era il bozzetto che aveva presentato a fianco delle maquette per gli affreschi. Sì. Aspetta perché. Ecco qua. No, ma quello però ce ne sono due, comunque perché. No, vedi, anche qui c'è un altro frammento. Per cui. No, io non capisco, cioè l'unica cosa che non capisco è la struttura dietro, se è un altro quadro o. Comunque. È una maquette, quello più chiaro. Ah no, aspetta. Va bene, questo. Comunque è interessante vedere il punto di partenza. Ecco, questo è il soggetto che è più facilmente identificabile come prima idea. Allora, nel concorso lui aveva proposto o di decorare con la costruzione di un ponte, oppure tutte e quattro le pareti. E Savani decide per una decorazione completa, a cui poi Armando inizia nel 54 con la costruzione di un ponte. Sempre questa, è sempre un'altra maquette per lo stemma della presidenza. Che per la parete con lo stemma della provincia dove si sedeva il presidente. Quindi l'idea dei quadrati ricorda di più l'arte medievale, la decorazione e anche poi quel gioco astratto che compare come bordo sullo zoccolo inferiore degli affreschi. A fianco abbiamo il dettaglio dell'albero dove poi aggiungerà la scrofa con i bambini e poi. qui è l'altro lato che riguarda invece il lavoro. Invece questo è la maquetta definitiva della partenza, sotto sono delle pietre bianche, sopra è questa struttura grisaglia che è chiaramente di Carlo Scarpa come disegno. Lo stemma poi venne realizzato da un artigiano di Venezia, questo risulta chiaro dalla corrispondenza conservata sia in archivio che a Parma. Ecco, questa è una prima idea, ma non la primissima, della costruzione di un ponte. In quegli anni lì, effettivamente a Parma venne costruito il ponte di mezzo, però non è, probabilmente a Pizzinato si ispira a questo fatto di cronaca, per collegarsi con la realtà, perché comunque è facilmente riconoscibile sullo sfondo l'oltretorrente, però se uno guarda non è la visione che si ha dell'oltretorrente sul ponte di mezzo, ma è quella che si ha dall'Istituto Toschi dove lui era insegnante, che è molto più bella e quindi ha come unito, ha fatto una specie di capriccio e ha unito la visione dell'oltretorrente vicino a dove adesso esiste il ponte di mezzo. Da questi bozzetti, ecco, questo è un secondo bozzetto già più articolato e vicino a quello che sarà l'idea finale della composizione. Si passa a quest'altro che ormai è quasi definitivo. Poi, qui abbiamo dei lucidi. Il primo o il secondo dei bozzetti che ho mostrato è stato usato come base. Io credo che i lucidi servissero per creare la sezione aurea e dare le proporzioni, perché poi anche nei cartoni, cioè queste sono di piccole dimensioni, però creando la struttura aurea e dividendola in settori, avendo le misure da ogni settore, poi poteva con questo schema riprodurli molto più grandi e arrivare poi alla misura dell'affresco finale che è di 4,20 m. Questo è un secondo, dove qui è l'interesse soprattutto sulle linee di fuga e i vari punti della composizione. E questo un altro che è un calco dell'ultimo che ho mostrato. Ecco, e questi sono i cartoni come sono esposti a Parma. Cioè, volevo mostrare, sì, a Parma, scusatemi, qui a Villa Galvani, e cioè, a me interessava, avendo solo opere grandi non si poteva esporre tutti questi bozzetti, però è quello che vorremmo un giorno mostrare tutto il lavoro e far capire come da una piccola maquette non più larga di 50 centimetri, poi nel giro di un anno è riuscita a creare una composizione che invece supera i 4 metri e si allunga anche per tipo la parte centrale 5 metri e qualcosa. Ecco, lui come sottolineava nel primo appunto, costruzione di un ponte la considera come un trittico separato dalle finestre. L'ultimo, allora, da una parte il lavoro, dove poi fa anche un omaggio al Metello di Pratolini, perché viene pubblicato in quell'anno. E dall'altra parte hai sempre lavoro, gli uomini sulle impalcature, e poi siesta, che è il momento di pausa, che è ambientato più sulla campagna perché poi deve collegarsi con la trebbiatura. Ecco, questo è il primo bozzetto che abbiamo visto sulla maquette delle barricate di Parma, che poi Armando ha deciso di tagliare e l'ha rincorniciato come opera autonoma. Quindi la prima idea è ancora incentrata sulle barricate. Un bozzetto preparatorio invece comincia a apparire una figura di donna, con dietro la barricata ancora si vede un carro messo di traverso e una chiesa dell'Oltretorrente. Qui la composizione è vista molto più di scorcio, non frontale come sarà l'affresco finale, e in questo momento è più importante la Madre Dolorosa che porta il figlio caduto rispetto alla barricata vera e propria, per cui sta ancora riflettendo sulla composizione finale dell'opera. Qui invece comincia a essere più frontale. E sulla barricata compare Picelli. In questo Armando si documenta anche su fotografie d'epoca di queste giornate di lotta e soprattutto ricorda come i cittadini di Parma, i parmensi, venissero a trovarlo e insistessero che Picelli fosse rappresentato il più fedelmente possibile. Picelli faceva parte del Partito Comunista ed era lui che aveva organizzato le milizie popolari contro Italo Balbo e poi dopo fuggì dall'Italia e fu ucciso nella guerra di Spagna combattendo contro Franco. In questo momento, beh, dopo. Ecco, questa è una fotografia conservata in archivio dove si vede il campanile che poi Armando utilizza nella composizione finale come prova di documentazione. Ecco, questo è un altro lucido dove si vede la composizione ormai quasi completata. E questo è in bianco e nero perché non ho trovato un'altra foto. La fascia è di 1,80 m, poi a fianco c'è invece l'altra fascia dove è disegnato Picelli sulla barricata. E qui per rappresentare Parma è una Mater Dolorosa laica che poi lì in quei 3 giorni di lotta venne ucciso un adolescente di 14 anni, quindi Armando ricorda questo esempio, però la madre che porta il figlio morto poi rappresenta tutta la città che piange i suoi caduti. Sopra di lei invece il popolo che si ribella è sovrastato dall'immagine di Picelli. A fianco è l'altro bozzetto per le barricate di Parma, per il Lecidio di Bosco, anche questo la maquette fu smontata da Armando e ricreata come quadro autonomo. Nella prima idea la casa è a sinistra e il gruppo è in lotta, ed è molto più legata all'immagine della barricata e del primo bozzetto. Questa è un'altra idea invece dove emerge il groviglio dei corpi dei caduti. Qui siamo già nel 55 come momento. Una prima idea soprattutto sulla prospettiva da dare alla casa. In questo caso la figura che fugge dalla finestra è vista di tre quarti e sta come calandosi. Primo Savani, che è il presidente della provincia, era un capo dei partigiani di Parma e anche lui era nell'eccidio di Bosco e fu uno dei pochi che si salvò proprio fuggendo da una finestra di questa casa circondata dalle truppe tedesche. Ecco, qui la composizione è quasi completata, ormai in tutte le sue linee. Sempre l'idea del lucido per poi poterlo trasportare su cartone. Di questo cartone Pizzinato lo donò all'Ermitage di San Pietroburgo, all'epoca Leningrado, è uno dei pochi pentimenti la figura dell'uomo che si cala è l'unico dei pochi pentimenti che si può vedere su questo ciclo, perché fu così bravo che dal cartone passò all'affresco senza nessuna variazione, a parte la figura dell'uomo che risultò probabilmente troppo bassa e che poi venne coperta da questo dettaglio, che è sempre in mostra, che è alzata di una cinquantina di centimetri rispetto alla composizione e rispetto al cartone è a carboncino e non a matite colorate. Ecco, questo è l'affresco, così lui nel 54 crea Fucilazione di Patrioti, che è sempre esposto in mostra e che fu esposto anche alla Biennale, che ha lo stesso paesaggio dell'Appennino, molto brullo e spoglio. All'epoca Armando disse che fece questo quadro perché per i 10 anni della Resistenza fu pubblicato un libro di lettere di condannati a morte di partigiani, che è un libro che lo commosse profondamente, tanto che il Fucilazione di Patriotti viene anche intitolato da Armando Caduti per la Libertà, dove rappresenta cioè una signora, un contadino, un intellettuale in fila in attesa dell'esecuzione. Qui invece c'è solo la figura della persona che fugge e il ricordo delle vittime della lotta antifascista, perché Armando credeva molto nell'Italia repubblicana, i cui valori si fondavano sulla resistenza e sulle lotte risorgimentali, per cui oltre ai due aspetti della vita industriale e contadina, poi c'era anche un rimando ai valori civici che formavano, fondavano lo Stato in cui viveva. Qui invece e siamo nel 56, all'ultima scena affrescata da Armando. Primo Savani avrebbe voluto che fosse fatta già nel 55. Pizzinato invece preferisce tenere la composizione, che era la più elaborata e anche più difficile, come ultima. Probabilmente all'epoca tutte le decisioni della provincia e regione dovevano passare il vaglio della prefettura e in questo caso il prefetto di Parma non si oppose mai, ma venne riunito 2 volte. La costruzione di un ponte venne finita nell'ottobre del 54 e la sala, questo affresco fu inaugurato nel dicembre del 54. Il prefetto non aveva mosso nessuna obiezione e Armando aveva potuto continuare il proprio lavoro. Probabilmente Primo Savani voleva portarla a un punto di non ritorno, ma Armando preferisce fare le altre scene in un certo senso minori solo per grandezza, e solo nel 56 si dedica alla trebbiatura. Nel frattempo il prefetto autorizza anche questa ultima parte di lavoro. Rispetto al primo bozzetto già si comincia a vedere un ampliamento dell'orizzonte e le case risultano a distanza. Questa è un'altra idea dove si comincia a vedere la composizione finale. Questo è un altro bozzetto. Questo invece è quasi definitivo. Ma la cosa più interessante è che Pizzinato ricorda che non solo i contadini gli portarono le balle di fieno all'interno del palazzo della sala per poterle dipingere dal vero, ma è documentato un suo viaggio in una casa, in una fattoria agricola del Parmense, dove scattò delle foto dei contadini intenti alla trebbiatura. Ecco, questa è una delle foto fatte da Armando, si riconosce sia la macchina che i vari personaggi. L'uomo sull'impalcatura è uno dei temi poi che vedremo in Armando. Questo è uno dei contadini, lo ritroveremo, a parte sembra un uomo più, ma comunque sarà, è una donna, ha un foulard, a me sembra che abbia i baffi, vabbè, comunque non importa. Comunque, nella trebbiatura del 58 che è esposto a Villa Galvani si rivede lo stesso cappello. Questo è il carro che si vede sulla sinistra in alto e questo è il cane che compare in basso sempre a sinistra. Quindi un'attenzione anche ai dettagli. E questo è il contadino con la balla di fieno che poi troveremo nella composizione. Ecco, questo è il cartone della trebbiatura. A sinistra abbiamo il carro convoi, che è il cartone che Pizzinato donò a Don Luciano e che è esposto adesso in mostra, ma è qui a Casa Zanussi. Poi c'è gli altri tre pannelli. Sì, si vede ancora in basso, sempre a sinistra, si vede il cane che abbiamo visto in foto e poi soprattutto l'uomo con la balla sulle spalle a destra. E poi l'angolo, lì c'è la porta della presidenza e poi c'era il fanciullo che guardava la scrofa. È il lato della presidenza. Ecco, qui ho voluto mostrare a Pizzinato intento a dipingere la trebbiatura. Qui siamo sempre nel 56. E qui è l'inaugurazione. Gli affreschi sono terminati nel settembre, e il 13 ottobre la sala completamente finita viene inaugurata. Qui c'è la insieme a Primo Savani e ad altri esponenti politici. Questo dovrebbe essere il segretario Pietro Viola, e qui si vede questo a Pizzinato si divertiva a unire più foto, a fare come delle panoramiche, e quindi prende due foto e le incolla insieme per dare l'idea della folla che aveva assistito all'inaugurazione. Ecco, qui ho voluto rimettere le foto della sala per rivedere gli affreschi finiti e tutto il lavoro che aveva comportato. Bisogna anche dire che per Pizzinato questo fu uno dei suoi momenti più felici. Lui era fiero del lavoro che aveva fatto, era contento di aver avuto una paga da muratore e probabilmente si sentiva costruttore quanto gli operai che aveva raffigurato. E comunque fu per lui diventò ancora più bravo in pittura. Poi vedremo. Il carro in fondo, sia a sinistra. Carretto. Ecco, qui. Allora, sui cartoni, beh, credo, cioè, io ho voluto illustrare tutto il processo che ha portato agli affreschi di Parma. Ora, però, bisogna anche dire che nel 1956 è un anno importante, in quanto, da una parte, avviene il 20° congresso in Unione Sovietica ed è la destalinizzazione, la denuncia dei crimini di Stalin. E Armando, per esempio, a Parma, Mazzacurati aveva creato il monumento al partigiano, era stato inaugurato a giugno ed è esposto nella piazza antistante al Palazzo della Provincia e ebbe un successo, una fama immediata. Gli affreschi erano invece nella sala del Consiglio e quindi una visibilità minore. Però bisogna anche aggiungere che la sala fu inaugurata il 13 ottobre e il 1° novembre i carri armati sovietici invasero l'Ungheria. E questo fu un momento di grande shock anche di crisi, perché per la prima volta l'Unione Sovietica mandava truppe contro un paese considerato fino allora fratello. Molti intellettuali abbandonarono il partito. Pizzinato rimase molto scosso dagli avvenimenti, però non cambiò la sua idea, in quanto i suoi valori principali erano sulla resistenza. Quello che aveva creduto quando aveva combattuto il fascismo dal 1943-1945 erano i valori che lo sorreggevano come persona, e questa coerenza l'ha dimostrata fino in fondo. La ripercussione all'interno del movimento realista ce ne furono e furono anche molto gravi, in quanto dopo i fatti d'Ungheria ci fu un intero ripensamento della posizione culturale del partito e venne chiusa la rivista Realismo, che riuniva tutti gli artisti aderenti al movimento, e soprattutto poi già nel 56, ma nella commissione cultura del 57, il partito lasciò, sconfessò il movimento realista e diede ad ogni artista la possibilità di esprimersi in arte come voleva. Poi sarebbero stati gli organi di stampa, il dibattito fra compagni a dichiarare la fedeltà o meno alle idee socialiste o comuniste. Quindi in questo momento, dove finalmente Pizzinato era riuscito a realizzare il sogno della sua vita, si trova invece confrontato con la dura realtà di repressione, anche coi crimini commessi dall'Unione Sovietica, da Stalin e l'Unione Sovietica, abbandonato dal partito, per cui lui però non rinnega nulla di quello che ha fatto e per quanto solo e isolato continua l'esperienza realista, senza più l'appoggio del partito e senza neanche cercarlo. In mostra in maniera molto più ampia, qui ho voluto dare solo un esempio di quello che sarebbe potuto essere un'altra decorazione che invece non ebbe mai luogo, perché nel 59 la provincia di Parma, che gestiva l'Istituto Tecnico Barozzi, indice un concorso, Modena, indice un concorso per affrescare un soffitto dell'atrio antistante la sala dei congressi, l'auditorium, che era una delle sale più grandi di Parma, di Modena. Armando viene invitato e partecipa con il motto "I costruttori", e erano 14 artisti, da cui c'era anche Treccani. La commissione sceglie il suo lavoro e quello di Treccani e di Rossi e chiede una seconda prova, ed è questa. Per cui se pensiamo che questa è la maquette per un soffitto, il quadro, la composizione acquista subito un altro significato, perché ha usato la scenografia barocca degli sfondamenti nelle cupole delle chiese di Roma, con questo sfondamento verticale con il cielo illuminato e la schiera di santi, invece lo integra, lo ambienta in un cantiere in costruzione, dove tra le pareti in mattoni si erge questa impalcatura, e illuminata da un sole quasi allo zenith, il sole dell'avvenire, dove si avrebbe avuto posto le due figure degli operai, per cui avremmo avuto un'apoteosi del lavoratore al posto del santo incoronato, sarebbe stata l'apoteosi del mito degli operai. Al contrario di quello che avvenne, che era avvenuto a Parma, per cui l'appoggio sostanziale del prefetto alle decisioni della giunta provinciale, a Modena il prefetto si oppose ferocemente a tutte le decisioni della provincia, tanto che nel giro di un anno e mezzo riuscì ad annullare tutte le delibere approvate dalla giunta, per cui il concorso, non, per quanto ebbe tre vincitori, non venne mai approvato e gli affreschi non furono mai realizzati. A parte un peccato, perché abbiamo perso sia un'opera di Treccani, di Rossi, ma anche questa di Pizzinato, ma Armando nel suo studio poi continua delle grandi opere, di cui due sono esposte in mostra, dove sempre un'esaltazione del lavoro dei più semplici, e per tutto il 62, e poi sarà la morte della moglie Zaira a provocare poi l'abbandono della fase realista, e per cui ho voluto mostrare anche questa continuazione, perché se avessimo avuto il soffitto a Modena sarebbe stata una continuazione del lavoro creato a Parma. Ecco, questo è il finale. Se avete domande, se sono stato poco chiaro in certi punti. Sì, beh, allora si inizia con l'arriccio, si mescola, adesso non so le proporzioni bene, ma calce, sabbia e cemento, credo, no? Si va a giornate, nel senso che non si può, se una parete non può essere dipinta tutta, allora siccome il materiale tende a seccarsi, invece si chiama fresco perché sfrutta il fatto che dando il colore la materia si impregna e rimane fissa e stabile nei secoli, per cui si chiamano giornate i vari campi di pittura. Allora, prende il cartone, prepara, quel giorno lì, quello che verrà affrescato nel giro di poche ore, viene preparato l'arriccio. Su questo arriccio che è tenero, che perché è ancora fresco, si applica il cartone, di solito o col pennello o con il manico del pennello, con un bastoncino. Si incide usando il cartone, si incide in modo che si emergano i tratti principali. Poi con un pennello, Armando usava il colore verde, dà dei colpi rapidi e ricrea la composizione generale. Poi dopo il pezzetto di quella giornata. Poi colora e basta. Non si può correggere. Infatti, per esempio, l'ultima cena di Leonardo non è stata dipinta da fresco, ma usò tempere e ritocchi successivi, per cui la tempera a base d'uovo creò muffa e parassiti e continuando a ritoccare provocò strati e il risultato è che l'affresco è quasi, cioè non era un affresco, ma è quasi sparito. Invece, usando questa tecnica, beh, basti pensare cioè, le opere possono durare in eterno. Continuando le varie giornate, credo che per i cantieri fossero 6 o 7 divisi, dopo hai il quadro, hai la composizione finale. L'importante è riuscire quando dai il colore, a usare la stessa quantità di pigmenti, perché se il cielo viene fatto in due momenti diversi, magari può risultare. Ma comunque io credo che come prima prova di affresco, pizzinato sia stato. Ah. Patrizia. Qui adesso sta finendo questa giornata qui. Allora, qui è il cemento fresco. Questo è la prima idea, come si dice, data col verde, e qui sta completando. Che lo aiutava, sì. Ah, sì, e poi comunque abbiamo in archivio ce ne sono anche abbiamo anche ancora altri bozzetti, però qui non si poteva mettere tutto, se no finiva. La mostra sarebbe perfetta. Un bel libro.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Io vi volevo ricordare che qui a Casa Zanussi ci saranno altri due appuntamenti, sempre dedicati all'approfondimento di queste due bellissime mostre. E che da aprile, però, diciamo, ritorneremo di nuovo nella Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, Parco, dove c'è un bel auditorium per proseguire questo ciclo di incontri. E Pizzinata, ma questo lo diamo per scontato, diciamo, ma diciamolo, lo ribadiamo ulteriormente. E quindi, sì, appunto, immagino che la maggior parte di voi siano dei frequentatori assidui di questo bellissimo posto dove si fa cultura da tanti anni, però vi vorrei invitare a proseguire questo percorso anche in questo luogo dedicato appunto ad Armando Pizzinato, che è relativamente nuovo, anzi possiamo dire che insomma si è da poco affacciato nel panorama culturale della città e ha bisogno di essere vissuto e frequentato. E quindi i prossimi due appuntamenti saranno sempre qui, venerdì prossimo, 22 marzo, con Angelo Bertani, e il 26 marzo, un martedì questa volta. Ah, diciamo tutto, va bene, ok, non volevo allargarmi troppo, ma se me lo concedete, vado. Quindi, venerdì prossimo, 22 marzo, sempre 17:30, Angelo Bertani parlerà del Fronte Nuovo delle Arti, quindi Armando Pizzinato, il Fronte Nuovo delle Arti e il dibattito critico del dopoguerra. Dopodiché, martedì 26 marzo, ore 17:30, quindi non più un venerdì, Fulvio Dell'Agnese parlerà di Armando Pizzinato e il senso politico dell'arte. Nel mese di aprile, invece, con il mese di aprile, gli incontri si svolgeranno sempre al venerdì, sempre con lo stesso orario, alle 17:30, nella Galleria di Parco, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea Armando Pizzinato. Yeah! E il primo incontro, venerdì 5 aprile, vedrà di nuovo protagonista il nostro eccellente e appassionato relatore, Casimiro Di Crescenzo, che parlerà di Pizzinato e la Biennale di Venezia. E dopodiché ci saranno anche gli altri appuntamenti, ma li trovate tutti sui vari Deplian e volantini, insomma, che credo che siti, dappertutto. Esatto, ecco, quindi vi aspettiamo numerosi. Ok, grazie a tutti e grazie a Casimiro Di Crescenzo.